La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 8.
You have this anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. So fixing the present system is not enough. Now there is, of course, a anti-system, which is called libertarianism, which means to tear down everything which creates some kind of influence of government into private lives.
Training Group, ideato da Kurt Lewin al MIT e stimolato dalla sua partecipazione al circolo cibernetico delle conferenze Macy, si svolse nell'estate del 1947 a Bethel, Maine, coinvolgendo la neonata organizzazione National Training Laboratories con base a Washington DC, che inizialmente si rivolse al mondo delle imprese industriali, tra le poche in grado di sostenere le spese derivanti dalla partecipazione dei suoi dirigenti a questi eventi. I T-Groups, orientati a far emergere le capacità nella gestione delle relazioni umane, insegnavano ai manager a
osservare la natura delle loro interazioni con gli altri e del processo di gruppo. Di qui, si credeva, sarebbero stati maggiormente capaci di capire il loro proprio modo di funzionamento all'interno di un gruppo e sul posto di lavoro, oltre all'impatto che avevano sugli altri, e sarebbero diventati più competenti nel gestire situazioni interpersonali difficili.
come dirà anni dopo un altro protagonista della nascita del lavoro in gruppo, Carl Rogers. Costui, infatti, sempre nel biennio 46-47, era membro di un team che sperimentava lavori di gruppi con i consulenti della Veteran Administration presso il Counseling Center dell'Università di Chicago. Si trattò di un corso di formazione breve ma intenso, con l'obiettivo di preparare questi consulenti ad affrontare i problemi dei reduci della Seconda Guerra Mondiale. Lo staff dei formatori pensò fosse inutile svolgere un lavoro di preparazione teorica, dato che si trattava di persone istruite e laureate. Quindi si passò direttamente
a un'intensa esperienza di gruppo, in cui i partecipanti si incontravano parecchie ore al giorno per conoscersi meglio, per diventare consapevoli degli atteggiamenti che potevano rivelarsi controproducenti nei rapporti di consulenza e per rapportarsi gli uni agli altri in modo che fosse d'aiuto al loro lavoro.
Unire un tipo di apprendimento sia esperienziale sia cognitivo ebbe un valore terapeutico sui partecipanti, che ne uscirono motivati e arricchiti. Cosicché, visto il successo ottenuto, questo modello fu replicato anche in laboratori estivi. Il lavoro che proveniva da Chicago contribuì ad aggiungere all'approccio dei T-Groups di Bethel, più focalizzato su abilità e tecniche di human relations, una spinta alla crescita personale e un orientamento terapeutico. E a partire dalla fine del 1947 e negli anni seguenti, la combinazione di questi due modelli costituirà il nucleo di un movimento che non smetterà di ampliarsi. Verso l'inizio degli anni 50, ispirandosi ai T-Group, nascono gli Human Relation Training Laboratories. Passato dal ruolo di leader del gruppo a quello di formatore, ora il facilitatore si occupa di intervenire sul processo, dando vita a due tendenze. Da un lato troviamo i sostenitori della prima scuola del National Training Laboratory, centrati sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione. Dall'altro, si adopera il gruppo a scopi terapeutici, come nel caso dei gruppi di sostegno del tipo Encounter, Sensitivity o Human Relations, dove le persone si radunano per risolvere problemi specifici, ad esempio legati all'alcol o alla depressione. Quasi tutti gli autori non fanno distinzione tra i vari gruppi.
Sensitivity Training, T-Groups e Laboratory Training sono tutte etichette per descrivere il medesimo processo, che consiste in discussioni in piccoli gruppi in cui la fonte primaria, se non unica, di informazione per imparare è il comportamento degli stessi membri del gruppo.
Ma è verso la fine degli anni 50 che si comincia ad adoperare il T-Group come strumento di cambiamento, diventando uno dei primi interventi riconosciuti in Organization Development, sviluppo organizzativo. Ma sebbene i vari tipi di gruppo si assomiglino, le due tendenze principali, alla formazione e sviluppo e quella terapeutica, spingeranno la facilitazione verso tre ambiti distinti: nella gestione, nell'educazione e nei gruppi comunitari.
Ascolti, ripeti, parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com.
Essendo ancora troppo invasivo, l'era del chip nel cervello è ancora agli albori. Ma cosa accadrebbe se una tecnologia di questo tipo venisse usata fuori dall'ambito medico-scientifico? Venisse usata dal mondo del marketing. Non stiamo parlando di fantascienza. La barriera della tecnologia applicata al cervello per scopi commerciali è stata battuta da anni. I pionieri italiani in questo campo sono questi due giovani imprenditori che a Bolzano hanno fondato una società dal core business molto particolare.
Cosa siete in grado di leggere del cervello umano?
Le emozioni.
Quindi riuscite a capire che sensazioni dà un prodotto, che emozioni dà un prodotto?
Assolutamente sì.
Fanno attraverso il caschetto. Per capire come funziona lo indossiamo e facciamo l'esperimento con una mela.
Attraverso questo casco voi riuscite a capire che cosa ho provato mentre ho mangiato la mela.
Sì, in questo caso sì. Utilizzato quella che è una metrica, in questo caso è piacere, suddivisa nel tempo della tua degustazione, e quello che possiamo apprezzare è un piccolo andamento. Questo è un indice, ma ne possiamo fare ovviamente moltissimi altri.
Oltre che sulla mela, voi riuscite a farlo con quale
prodotto? Qualsiasi prodotto. Abbiamo fatto molto nel cioccolato, con i vini.
Lavora anche nel settore della moda e dell'abbigliamento. ha avviato una collaborazione con la Boeing per valutare il comfort degli aerei e con le più importanti case automobilistiche. E proprio quello delle automobili è uno dei settori più interessati a nuove modalità di utilizzo commerciale della Brain Computer Interface. Poche settimane fa la giapponese Nissan ha presentato al mondo il primo modello di auto che si guida con il pensiero grazie all'ausilio del caschetto elettroencefalografico. L'auto è in grado di ricevere comandi dal cervello senza l'intermediazione di mani o piedi.
Quando mi trovo di fronte a una situazione di pericolo, è chiaro che il cervello prima elabora la situazione e poi agisce. Ecco, tutto questo ha dei tempi di reazione. Ebbene, se invece riesco ad intercettare con un sistema l'onda cerebrale nel momento in cui mi rendo conto dell'azione di pericolo e quindi riesco ad anticipare, per così dire, tutta quella che è la catena, no, di controllo del corpo umano, io posso intervenire in maniera molto più veloce.
Attraverso il cervello è inoltre possibile regolare la temperatura. Non lo si fa però in modo volontario. È l'auto che legge per tutta la durata del viaggio i tuoi pensieri e capisce da sola se sei caldo o freddo.
Quindi di fatto l'attività cerebrale del guidatore viene costantemente monitorata.
Sì, viene costantemente monitorata e filtrata.
A sviluppare progetti per garantire un monitoraggio dell'attività cerebrale molto più costante ed efficace e quindi per potenziare la Brain Computer Interface attraverso chip impiantabili nel cervello ci sono altre multinazionali del calibro di Facebook, i cui progetti però sono segreti e sappiamo solo quel po' che lasciano filtrare.
Abbiamo l'obiettivo di creare un sistema capace di digitare 100 parole al minuto, vale a dire 5 volte più veloce di quanto tu possa fare oggi scrivendo con lo smartphone, perché lo si potrà fare direttamente col pensiero.
L'altra grande corporation interessata ai chip nel cervello è Neuralink, la società di proprietà di Elon Musk, il fondatore di Tesla, che progetta di portare l'uomo su Marte. Anche in questo caso i progetti di Neuralink sono segreti, ma stando a quanto ha dichiarato lo stesso Elon Musk, l'obiettivo è trovare il modo per integrare intelligenza artificiale e cervello umano.
Noi siamo già dei cyborg. Praticamente abbiamo superpoteri grazie al computer o allo smartphone. Ma per unirsi in modo davvero simbiotico all'intelligenza artificiale serve un'interfaccia con il cervello, un collegamento diretto tra cervello e computer. Io penso che la soluzione migliore sia avere all'interno del cervello un livello di intelligenza artificiale che opera simbioticamente con te, proprio come fa il tuo cervello biologico.
Ma è qualcosa che richiede un intervento chirurgico?
No. Puoi iniettarlo nelle vene attraverso il sangue o direttamente nella giugulare. Da lì arriva velocemente ai neuroni.
Il progetto di Elon Musk è di fatto incorporare il computer, vale a dire un'intelligenza artificiale, all'interno del cervello. Potenziare dunque le attività cognitive umane, ibridando attraverso il microchip il cervello con il computer. Per capire quali sono i rischi, siamo andati da un luminare delle neuroscienze, Niels Birbaumer, che è uno dei pionieri della Brain Computer Interface in Europa e continua a sviluppare questa tecnologia in ambito terapeutico.
Vuole usare queste tecniche anche nelle persone sane per aumentare la sua performance, la sua attività, i suoi pensieri. Certamente può essere un grande business, ma non sappiamo le conseguenze negative di questo, perché che le conseguenze negative possono essere drammatiche, perché non abbiamo nessuna idea cosa cambia nel cervello se io ho impiantato tanti elettrodi, cambio il mio attività del cervello. Possiamo cambiare permanente la nostra personalità con queste cose.
Sembra la trama di un film distopico, ma stiamo parlando di scenari che stanno concretamente prendendo corpo. Riuscire a indurre determinati pensieri nel cervello umano è il progetto a cui stanno lavorando centinaia di ricercatori in tutto il mondo, tra cui anche quelli dell'IIT di Genova, che però lo fanno solo a scopo terapeutico.
È una cosa che dovrebbe servire inizialmente, quando si riuscirà a sviluppare queste tecniche in maniera sicura e completa, a ridare le funzioni di base, ad esempio come la vista e l'udito in casi particolari clinici dove si perde la funzione dell'occhio o dell'udito ma il cervello rimane attivo. E può essere però pensata nel termine ancora più lungo come uno strumento per manipolare le capacità cognitive della persona.
La loro sperimentazione consiste nell'attivare dall'esterno i neuroni e quindi condizionare i pensieri che produce il cervello.
Si introducono con delle tecniche genetiche dei piccoli interruttori, delle proteine che si possono attivare, quindi accendere o spegnere, possono accendere o spegnere il neurone mandando dei piccoli fasci di luce. In questo modo si induce i neuroni a dire quello che noi vogliamo fargli dire.
Voi in questo modo siete in grado di accendere i neuroni a vostro piacimento e farmi vedere quello che volete voi.
Esattamente, di generare una sensazione virtuale dove non c'è veramente l'oggetto che si vuole rappresentare.
Vale a dire, si può far percepire come reale un'immagine, una sensazione, un'esperienza, sebbene sia solo virtuale. Tali esperimenti, iniziati diversi anni fa, hanno già avuto un esito positivo su cavie non umane.
Ma è possibile riuscire a indurre questo tipo di pensiero anche, non so, una barretta di cioccolato oppure un vestito?
In teoria si riuscirà a fare.
Potreste rimandare all'infinito la pubblicità nel cervello della persona, insomma.
Ci sono molte compagnie americane che si stanno muovendo con grossi investimenti perché pensano che questo sia utile per sviluppare le funzioni cognitive oltre quelle attuali.
Chiariamo che la politica di regolazione in modo degli Stati Uniti, le FDA, bloccano questo lavoro.
Secondo lei è il caso che questo tipo di tecnologia rimanga nei confini della scienza e della medicina?
Questa tecnologia del brain computer interface secondo me è molto più pericolosa come la tecnologia delle bombe atomiche.
Delle bombe atomiche, 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 delle bombe atomiche.
Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
Thank you. perché quanto accaduto alla famiglia nel bosco riguarda tutti noi. Intervento di Elisa Lello, pubblicato su comuneinfo.net il 3 dicembre del 2025. Prima parte. Molti, a partire dalla vicenda che ha coinvolto la famiglia nei boschi di Palmoli, si sono concentrati sui dettagli emersi dalle carte processuali. La mia intenzione è invece quella di sfumarli per collocare la questione in un quadro più ampio che ci aiuti a capire come mai questi fatti così tanto parlano di noi tutte e noi tutti da aver suscitato reazioni così forti e diffuse. Non pretendo certo di fornire interpretazioni esaustive, ma proverò a far emergere qualcosa di cui, mi pare, sia stato detto assai poco finora. Da una parte l'amplissima indignazione popolare, sfociata in alcune petizioni e nell'indizione di una manifestazione di protesta contro una decisione avvertita come sproporzionata, violenta, di grave impatto sugli equilibri familiari e soprattutto su quei bambini. Dall'altra, una levata di scudi che ha visto come protagoniste diverse componenti della sinistra, per una volta in accordo fra loro, e, come invece accade regolarmente, in netta contrapposizione con la reazione popolare. I temi sollevati da una parte della sinistra sono quelli della privatizzazione dell'infanzia, del rifiuto neoliberale della scuola pubblica, dell'individualismo egoista, della sfiducia, immaginata come patologica, verso le istituzioni, dei genitori che pretendono di disporre dei bambini come fossero loro proprietà, fino agli immancabili dileggi contro le fantasie a sfondo New Age che corredano la vicenda di cronaca. Io credo invece che altri siano i processi di cambiamento che coinvolgono tutti noi, di cui percepiamo questa vicenda come l'epitome. Ed è questo, forse, a rendercene gli esiti così visceralmente indigeribili, intollerabili. Credo che in molti, in questa vicenda, abbiano colto l'ennesimo segnale di margini che si ripiegano su se stessi per restringere ancora di più le possibilità di autodeterminarci, di vivere in un qualche modo che si discosti dalla norma. Di scartare di lato per essere invece incanalati dentro quella strada segnata che più si rivela assurda, invivibile, asfissiante, più pretende di imporsi come unica opzione possibile. Quanto più facile era, anche solo 20 anni o 30 anni fa, viaggiare in autostop o piantare una o più tende e vivere momenti di convivialità non mercificati, godendosi liberamente il mare o i boschi e la montagna? Ricordo racconti epici di un intero paese che si spostava in quella che oggi è una celebre spiaggia per turisti in Sardegna per settimane con tanto di pecore vive al seguito per i banchetti serali. Ora quasi non ci stupiamo più che qualcuno ci mandi via mentre siamo seduti a 2 metri dal bagnasciuga a bere una birra con un amico. Qualcuno forse arriva anche a pensare che in fondo sia meglio così, per la nostra sicurezza. Quanto era più semplice e lecito cercare interpretazioni dietro alla malattia che non fossero costrette nella gabbia dell'insensatezza biochimica e genetica. E quindi praticare percorsi di guarigione dove il corpo non veniva scisso dal vissuto individuale collettivo? Quei percorsi, insomma, che oggi in blocco e immediatamente vengono screditati come ignoranza e creduloneria. E guai a chi si rende colpevole di chiedersi se magari c'è qualcosa che le nostre lenti biomediche non ci consentono di vedere. Perché noi occidentali, razionali, scientifici, e solo noi, tutto sappiamo. E si vedono i risultati. Ma su questo torno in chiusura. Ma di questi tempi assai recenti sono molte le storie che ci parlano di veri e propri attacchi ad ogni genere di autonomia, di un restringersi incessante dei margini di scelta su come e dove vivere, coltivare, lavorare, partorire, curare, educare, apprendere. Chi vive nelle aree rurali o interne sa quanto è diventato difficile decidere di rimanervi, stretti tra desertificazione dei servizi, trasformazione dei territori, ancor più se montani, in parchi divertimento per turisti, magari anche naturalistici, o la loro conversione in zone di sacrificio green per fare posto a mega parchi eolici o fotovoltaici. Ma poi basta pensare a tutti i contadini allevatori che ancora si ostinano a produrre cibo in maniera davvero ecologica. Eppure ogni giorno solerti funzionari pretendono di applicare alle loro aziende, spesso di dimensioni familiari, le stesse regole che valgono per l'agroindustria, con il risultato di sotterrarli di multe e richieste burocratiche inconcepibili, obbligandoli così ad entrare in percorsi di indebitamento necessari perché tutto sia in regola e che condurranno assai efficacemente all'obiettivo della morte dell'agricoltura contadina e con essa di ogni possibilità residua di autonomia e autodeterminazione. Tutto ed esclusivo vantaggio delle multinazionali dell'agrochimica, della manipolazione biotecnologica e del digitale. Proprio nell'ambito che prima di ogni altro risponde ad un nostro bisogno primario. La rabbia verso istituzioni che usano il pugno di ferro per punire una famiglia che vive fuori dagli schemi ordinari, pure senza segni di illegalità, disagio, violenza o infelicità, e anzi con evidenti segnali di attenzione, di tempo restituito alle proprie scelte, di ecologia reale. Quando quelle stesse istituzioni non vedono, o fingono di non vedere, il disagio delle infanzie rubate dagli schermi, o il dolore dei bambini e delle bambine che vivono in famiglie la cui serenità è stata portata via dalle condizioni precarie, oppresse, del lavoro dei genitori. Questo, credo, un primo punto importante, alla base, giustamente, della reazione popolare. la sensazione sempre più chiara di un restringimento delle nostre capacità immaginative ed esistenziali, a cui fa seguito la repressione giudiziaria. La consapevolezza che questa decisione estrema sia un monito per tutti noi, un avvertimento che ci ricorda come gli spazi di libertà e autodeterminazione siano sempre più ristretti e che ogni deviazione non verrà più tollerata. Ma andrà pur bene la libertà individuale, dicono molti di sinistra. Però i figli non devono subire le decisioni dei genitori, perché non sono loro proprietà. E qui saremmo di fronte a un delirio di onnipotenza dei genitori che pensano di poter disporre dei figli a proprio piacimento. Eppure tutti i genitori impongono le proprie scelte educative ai figli, sia quando seguono più o meno la corrente, sia quando se ne discostano, come giusto che sia. La domanda che dovremmo porci, piuttosto, è: per quale ragione solo ai genitori che si assumono il rischio di scelte controcorrente chiediamo di giustificarle? Le scelte che non contraddicono la narrazione dominante, anche quando visibilmente inadeguate, discutibili o anche pericolose, non sono oggetto di giudizio, siccome si conformano, è come se questo bastasse a giustificarle. Quanto poi alla presunta privatizzazione dell'infanzia e all'altrettanto presunta onnipotenza dei genitori, mi pare che siamo di fronte piuttosto al contrario. Da tempo assistiamo a narrazioni giornalistiche che concorrono a dipingere genitori da adeguati e incapaci di assolvere il proprio ruolo. Madri e padri dipinti niente meno che come la rovina della scuola, che offendono insegnanti rei di aver dato un brutto voto al pargolo, o che insultano allenatori o arbitri colpevoli di non aver riconosciuto l'incredibile talento del piccolo calciatore. Non dico che simili episodi non possano accadere, dico però che chiunque abbia figli sa quanto la realtà quotidiana sia lontana da e opposta a tale narrazione. Eppure sono sempre fatti come questi ad attirare l'attenzione di giornali e TV, contribuendo a consolidare una narrazione unidirezionale. Narrazione che però, guarda caso, non è per nulla innocente, perché si presta invece a delegittimare la figura dei genitori e per questa via a minare il loro ruolo di ultimo, per quanto fragile, baluardo rispetto alla possibilità da parte dello Stato e quindi oggi sempre più del mercato di disporre di bambini e ragazzi su un'ampia varietà di questioni sanitarie, educative, eccetera. Per esempio, prendendo un tema massimamente tabù, di cui pure sarebbe ben ora di pretendere di poter discutere laicamente e scientificamente. Ricordate il precedente giuridico della recente sentenza che ha stabilito la possibilità per i minori, almeno a partire dai 16 anni, di vaccinarsi contro il Covid, indipendentemente dal consenso dei genitori? Per non parlare delle minacce di sottrarre la patria potestà ai genitori con qualche dubbio sul calendario vaccinale pediatrico introdotto da Lorenzini? Come suona oggi, a fronte delle evidenze scientifiche finalmente davanti agli occhi di tutte e tutti sull'opportunità e sul bilancio tra costi e benefici di quelle profilassi per bambini, bambine, ragazzi e ragazze? Andiamo avanti. In molti, sempre a sinistra, hanno accusato la famiglia in questione di essersi rifugiata nell'isolazionismo, senza che i bambini potessero entrare in contatto con altri modi di vivere, negando loro quindi la possibilità di scegliere. Non mi soffermo sull'ovvio, e cioè che si può socializzare anche al di fuori della scuola statale, come in effetti era il caso. O sul fatto che percorsi formativi parentali, così come quelli libertari, alternativi alla scuola statale, sono realtà consolidate e perfettamente riconosciute sul piano normativo, eccetera. Provo invece ad avventurarmi su terreni più difficili, quasi per nulla battuti finora, su cui non ho risposte, eppure si dovrà pure iniziare a parlarne. Certo, sarebbe bello poter conciliare. Poter crescere i figli facendo l'orto insieme e intanto mandarli alla scuola pubblica, così che possano entrare in contatto con diversi modi di stare al mondo. Ma è davvero possibile? È possibile appassionarli alla cura di un orto familiare o insegnare loro ad allevare le api e a smielare nel momento in cui si mette loro in mano uno smartphone? Temo che stia diventando sempre più difficile e che non è certo un caso. I neuroscienziati della Silicon Valley sono al lavoro precisamente per far sì che questo non possa avvenire, per far sì che, nel momento in cui hanno uno smartphone in mano, la vita là fuori diventi una noiosa dilazione del momento in cui si potrà finalmente tornare a scrollare video, reel, a controllare notifiche. È possibile crescere bimbi felici di assaporare i fagiolini appena colti dell'orto quando entrano in contatto col Mac? O quando, andando a scuola, si sentiranno diversi e magari esclusi perché porteranno nello zaino il frutto o la crostata al posto della merendina confezionata e non conosceranno l'influencer del momento da mille visualizzazioni? E questo non, ovviamente, perché il Big Mac o lo scrolling compulsivo abbiano qualcosa di oggettivamente migliore rispetto a imparare ad allevare le api, suonare uno strumento o annoiarsi ascoltando il vento tra gli alberi. Ma vincono perché sono più facili, palatabili, passivizzanti, spossessanti. A proposito di quest'ultimo aggettivo, spossessante, dai richiami chiaramente e volutamente illiciani. Christian Raimo nei giorni scorsi ha tracciato una linea di continuità che parte da Ivan Illich per arrivare addirittura a Thatcher e Reagan, prima di centrare proprio il focolare della famiglia anglo-australiana dei boschi abruzzesi. Il tema è quello della delegittimazione del pubblico da cui discenderebbe la natura neoliberista di queste fughe nel privato. Ebbene, anziché continuare ad avvolgerci dentro il brandello della scuola pubblica come in una logora copertina di Linus, non sarebbe più utile per i bambini e le bambine che la frequentano vedere come abbiamo lasciato che il mercato e il digitale la sfigurassero? Non sarebbe più utile recuperare proprio la ricchissima eredità di Illich, che avrebbe in questa fase storica trovato l'ora della sua leggibilità per capire la potenza devastante, colonizzatrice, uniformante di certe tecnologie che spossessano, acriticamente assurde a insostituibili strumenti didattici? Leggendo i molti commenti indignati sui diritti presuntamente lesi di questi bambini, ho spesso pensato che forse sono piuttosto i figli come i miei, quelli delle famiglie che, ognuna a modo suo, hanno cercato di crescerli con idee, valori e principi diversi da quelli dominanti, senza tuttavia rinunciare a mandarli, quasi sempre, alla scuola pubblica. Quelli che hanno davvero sofferto, ben più dei bambini della vicenda abruzzese, perché sono figli presi in mezzo, tra famiglie che propongono valori ed esperienze, nel nostro caso piuttosto vicini a quelli della famiglia diventata famosa, l'orto, i gruppi di acquisto solidali, escursioni, l'autoproduzione del cibo, le tendate, i falò, lo scautismo, la grande cura per la lettura e la manualità, e messaggi che arrivano dai media, dagli schermi, ma anche dalla scuola, che vanno in direzione spesso opposta e inconciliabile. Così che il peso di tutta l'inconciliabilità che si è aperta fra questi mondi si è scaricato proprio sulle esili spalle di bambini e ragazzi e sulle famiglie. Mentre i media parlano di genitori inadeguati, io parlerei piuttosto di genitori lasciati soli in trincea a gestire l'ingestibile quotidianità della prima generazione di piccoli umani dotati di schermi onnipresenti e dell'assurdo tecno-ottimismo imperante che impedisce di affrontare pubblicamente la questione, contribuendo così alla solitudine dei genitori. Parlerei della fatica immane a fare funzionare quelle maledettissime app che dovrebbero teoricamente consentire qualche possibilità di controllo e limitazione sui tempi e sui contenuti della navigazione su internet degli smartphone dei ragazzi e che invece costituiscono il principale fattore di inquinamento dei rapporti familiari. Parlerei dei conflitti quotidiani nati dalla frustrazione per tutto ciò che prima di rassegnarci a consegnare ai ragazzi uno smartphone, rassegnazione peraltro resa necessaria proprio dalla scelta di mandarli alla scuola pubblica, era possibile. Leggere insieme o vederli leggere libri per ore, costruire cose con le mani, chiacchierare, camminare meravigliandosi di una certa luce che filtra tra gli alberi, annoiarsi. E ora sempre meno, con la loro attenzione e il loro tempo vampirizzati dagli schermi. E volendo porre dei limiti, come pure è necessario fare, il rischio è quello di far aumentare il valore, ai loro occhi, delle tecnologie e del tempo ad esse dedicato, fino a far assurgere a supremo desiderio il sogno misero di un accesso illimitato. E quindi, è giusto proteggersi, arrivando anche a pensare a forme di isolazionismo, che poi non è solitamente individualistico o solitario, ma in comunità alternative? Non lo so, non ho risposte. So però che dove altri sono certi di vedere solo un ripiegarsi egoistico e neoliberale, io vedo piuttosto la ricerca di coltivare possibilità altre di vita, che devono essere protette proprio per essere possibili, e poter così diventare esempi concreti, prefigurativi e camminabili da altre e altri. Infine, ultima grande accusa che quella parte della sinistra rivolge alla famiglia in questione e a chi ne prende le difese. L'antistatalismo. Come se gli apparati giudiziari e repressivi dello Stato fossero sempre un bene in sé. Come se la diffidenza fosse diventata sinonimo di patologia anziché di sana prudenza. Pensare che, con buona pace di chi vagheggia su stati contemporanei intrinsecamente buoni e forse addirittura socialisti, proprio Marx parlava dello Stato come comitato d'affari della borghesia. E non so cos'altro dovesse accadere in questi ultimi 170 anni per fare di quella diagnosi una delle più azzeccate, confermate e arricchite di sensi e sfumature dal corso degli eventi. Fine prima parte.
Come torni urlati nella tempesta.
La nave dei Folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.